Grazie, ciao a tutte e a tutti, sono stati ringraziati gli organizzatori e le organizzatrici, sono stati ringraziati i compagni e le compagne che ci ospitano, io voglio ringraziare che si è fatto il culo cubico in quella cucina, nutrendoci, coccolandoci, facendoci trovare caffè e dolcetti nei momenti in cui il caffè e il dolcetto erano fondamentali. Io cercherò di stare a forza nel quarto d'ora, in realtà questo percorso che presento è un percorso che durerebbe più di un'ora, per cui chi volesse sentire l'audio completo di una tappa di questo percorso che sto portando in giro per l'Italia lo trova nel sito della Coordinamenta Femminista e Lesbica di Roma, il blog basta mettere in un motore di ricerca Coordinamenta Femminista e Lesbica. Allora, io partirò da Seveso per arrivare alla gestione della pandemia, con uno sguardo particolare sulla militarizzazione della salute. Non parlo da esperta, ma ho esperito sul mio corpo quello che Seveso è stato. Io nel 1976, quando ci fu la fuoriuscita di diossina dall'ICMESA, abitavo in un paese attaccato a Seveso. Il paese in cui io stavo era considerato zona di rispetto, le zone contaminate vennero divise in tre, zona A la più contaminata, B la zona un po' meno contaminata della A dove si spostò la nube di diossina e appunto la zona di rispetto che includeva il paese in cui stavo io. A mia madre è venuto il cancro un anno dopo, a mio padre 20 anni dopo perché io e mio padre eravamo al mare il 10 luglio del 76. E a me è venuto 40 anni dopo e mi è venuto il classico cancro da diossina, il cancro al fegato. Quindi parlo da persona che ha esperito sul proprio corpo e parlo da femminista perché per me è fondamentale la pratica del partire da sé. Quindi parlo di cose, come dire, che in qualche modo mi coinvolgono e mi hanno coinvolta direttamente. Incomincio con una citazione, poi vi dirò di chi. Il 10 luglio, mentre si verificava l'esplosione dell'ICMESA, iniziava l'implosione dell'informazione. Da quel momento la gente di Seveso e dei comuni investiti dalla nube è stata impedita di partecipare a una conoscenza autentica delle proprie condizioni e dei propri problemi. È stata esclusa di fatto dall'autodecisione sulla sorte propria e dei propri beni. È stata oggettivata nel modo più sistematico e brutale. Capite che non è una citazione casuale, ci parla anche degli ultimi 2 anni che abbiamo vissuto. Ciò mentre pativa inevitabilmente e maduramente un'altra patologia, quella da improvviso sradicamento dalla sede e dai modi della sua convivenza, da faticoso adattamento a una residenza e a una coabitazione praticamente coatte e fortemente ansiogene, dalla cerazione senza prospettive di quella trama sociale su cui si ordisce ogni vita individuale. Anche questo è un effetto del reato commesso contro la popolazione, che contemporaneamente veniva ingannata dalle stesse autorità che avevano imposto il loro monopolio informativo, con notizie false, deliberazioni incomprensibili, interventi inconsulti, dichiarazioni contraddittorie, così da farne una popolazione abbastanza nevrotizzata per poterne disporre fino a indurla ad atti inconsulti e liberatori di pesanti responsabilità. Questo scriveva immediatamente dopo la fuoriuscita di diossina dall'ICMESA Giulio Maccacaro, fondatore di Medicina Democratica. Trovate questo testo, è una citazione da un lungo testo suo, nel numero monografico di Sapere, che era la rivista di Medicina Democratica del dicembre 76. Capite anche che Medicina Democratica aveva un indirizzo ben diverso da quello agnolettiano del presente, che appunto è vaccini, bene comune, discorso che è emerso questa mattina. Allora, di che reato parla e perché parla di un reato Maccacaro? In realtà il numero numero monografico di Sapere, che raccoglie questo suo, anche questo suo intervento, parla di Seveso come crimine di pace. Crimine di pace è un termine che era stato coniato da Basaglia, da Franco Basaglia e da Franca Ongaro Basaglia, 2 anni prima, nel 74, in un libro, per parlare della disumanizzazione e della violenza agita all'interno delle istituzioni totali, in primis il manicomio, poi il carcere, eccetera. Ma crimine di pace rideclinato da Maccacaro e dai compagni e dalle compagne della redazione di Sapere è un modo per mettere in luce i nessi tra scienza, guerra e capitale. Nel 2007, a 31 anni dal disastro di Seveso, poi entrerò nello specifico di quello che è successo e perché, come collettivo femminista dell'epoca, io abitavo a Milano, facemmo un incontro intitolato Topo Seveso, per ripercorrere quello che era successo a Seveso alla luce del presente, delle produzioni di morte e delle nocività. A questo incontro pubblico invitammo sia Nicoletta Dosio del movimento Notav per parlare di nocività, ma anche una epidemiologa, Elena Sant, e una sociologa, Laura Centemeri. Poi naturalmente intervenimmo abbondantemente noi come collettivo di compagne. Laura Centemeri, sociologa che era tornata a Seveso a 30 anni, quasi 30 anni dal disastro, per come dire, mappare la memoria che era rimasta di quel disastro. Allora, Seveso aveva questa fabbrica che la popolazione chiamava la fabbrica dei profumi, l'ICMESA. Era una fabbrica chimica di vecchia costruzione, infatti abbastanza cadente, che venne rilevata negli anni 60-70 dalla multinazionale svizzera Hoffmann La Roche. La Roche, sappiamo tutti che multinazionale sia, ancora le farmacie sono piene di medicinali della La Roche. Hoffmann era Luc Hoffmann, il fondatore del WWF, che all'epoca del disastro di Seveso era vicepresidente svizzero del WWF. Faccio questa puntualizzazione per mettere l'accento su quanto possano essere apertamente in contraddizioni le pratiche e come dire, le coordinate etiche del mainstream, delle associazioni mainstream, siano esse, come dicevo ieri, femministe, siano esse ecologiste, eccetera. Allora, questa fabbrica, l'ICMESA, una volta rilevata dalla Hoffmann La Roche, ha un doppio livello di produzione, un livello ufficiale, quello che avviene durante la settimana, si producevano componenti chimiche per pesticidi, per fertilizzanti e per altri tipi di prodotti. Poi c'era la produzione segreta, quella del fine settimana, e l'incidente avviene proprio il sabato, durante il fine settimana. Durante il fine settimana all'ICMESA, all'insaputa degli operai che ci lavoravano dentro, si producevano armi chimiche ampiamente utilizzate nella guerra in Vietnam, quindi armi chimiche utilizzate dai paesi della NATO, tanto per cambiare. La nube che fuoriesce con il 10 luglio, ora si tenga conto che non è che prima del 10 luglio non fosse mai successo nulla, c'era una continua e costante fuoriuscita di diossina dalla fabbrica, ma in quantità minori, per cui la gente magari gli moriva l'animale da cortile, eccetera, andava, se lo faceva rimborsare dalla fabbrica e tutto tornava a posto. Il 10 luglio invece avviene un incidente incredibile, ingestibile, e fuoriesce questa nube arancione. Ora, noi sappiamo benissimo che gli Stati Uniti nella guerra in Vietnam usavano un'arma chimica che si chiamava proprio Agent Orange, agente arancio, per il colore arancione che aveva, ed era un prodotto chimico a base di triclorofenolo di diossina che veniva sparso dagli aerei sulle foreste vietnamite e quindi anche sui villaggi che si trovavano in quelle foreste col pretesto di stanare i Vietcong. Ecco perché parliamo allora di nessi, Maccacaro e gli altri di sapere parlano di crimine di pace, cioè di nessi tra scienza, guerra e capitale. Io ho sentito in questi due giorni ricircolare qua dentro la teoria, l'ipotesi del coronavirus come effetto dello spillover. Vorrei sottolineare che questa ipotesi è ampiamente superata dalla dimostrazione che il coronavirus sia stato creato in laboratorio come virus proprio per il fatto che al suo interno, oltre a essere l'assemblaggio, ora io sono filosofa e non una scienziata, ma ne parlo comunque perché mi sono informata, un assemblaggio di diversi pezzi di virus, tra cui anche quello dell'HIV, su cui il buon vecchio Montagnier, che purtroppo è venuto a mancare, si è sbracciato abbondantemente, ma al suo interno contiene soprattutto la furina, che è una proteina umana. Non c'è in altri animali, quindi la presenza all'interno del coronavirus della furina e di pezzi di virus provenienti dal famoso pipistrello eccetera eccetera sarebbero la dimostrazione appunto che sia fuoriuscito da un laboratorio di armi biologiche, batteriologiche, perché se all'epoca dell'ICMESA venivano ampiamente utilizzate le armi chimiche, la nuova frontiera oggi sono le armi biologiche. Con la guerra NATO in Ucraina sta emergendo quanti laboratori segreti di armi biologiche ci siano lì, ma quanti ce ne sono sicuramente sparsi altrove, probabilmente, non lo so, dovremmo approfondire questa questione, ne abbiamo anche in Italia, visto che siamo una colonia degli Stati Uniti. Allora, Laura Centemeri, la sociologa, mamma mia, mi mancano 4 minuti, raga, non ce la farò mai. Comunque, la sociologa che è intervenuta ha rilevato a 25 anni da Seveso, 20-25 anni da questa fuoriuscita di diossina, il permanere di una memoria discreta, cioè di una memoria parziale rispetto a quello che era avvenuto realmente. Una memoria che voleva essere aconflittuale e costruire un senso di comunità come la comunità vincente. Facciamo attenzione che su quello che è successo negli ultimi 2 anni non accada la stessa cosa. Ci tengo molto a sottolineare che gli anni 70, cioè quando avviene questa fuoriuscita di diossina, sono gli anni delle leggi di emergenza, quindi mentre al capitale e al profitto si permette di avvelenare il pianeta e di far crepare la popolazione, al contempo vengono fatte le leggi speciali per controllare e reprimere il conflitto sociale. Successivamente, dopo Seveso, l'Unione Europea, non c'era ancora l'Unione Europea, ha fatto 3 direttive Seveso consecutive che non valgono né per i siti militari né per le radiazioni ionizzanti. Gli anni 70 sono gli anni anche in cui incominciano gli studi degli psicologi sulla percezione del rischio nella popolazione, studi che servivano alle istituzioni per appunto mettere le fabbriche nocive. E quello che emerge è che se si insiste molto manipolando i dati, perché i dati statistici non sono oggettivi, sono manipolati, dipende sempre dalla prospettiva da cui si guardano le statistiche, manipolando i dati e gestendo appunto il rapporto rischi-benefici, è possibile far accettare alla popolazione i rischi per la propria salute. L'abbiamo visto con la questione dei sieri. Vado velocissima. Ma che cosa abbiamo visto a livello di militarizzazione anche durante i 2 anni di pandelirio? Abbiamo visto quello che era già stato sperimentato nel grande laboratorio dell'Aquila post terremoto nel 2009, là dove ci fu una fortissima repressione, Aquila diventa zona rossa, fortissima repressione e controllo all'interno dei campi per terremotati e anche quella definizione informazione valida ampiamente tutt'oggi che il Comitato 332 dell'Aquila ha definito deriva autoritaria e affarista della protezione civile. Rimanendo sul tema della militarizzazione, sto facendo dei salti che il gatto con gli stivali era nessuno, comunque a Trento nel 2009 si è tenuto un convegno antimilitarista di cui trovate gli atti nel libro Chi sente il ticchettio. Un gruppo di compagni della pamphlet Nonostante Milano ha presentato un lavoro sul testo della NATO Urban Operation in the Year 2020. Allora, questo testo è un testo del 2003, questo testo della NATO. I compagni lo analizzano nel 2009, ma come dice il titolo, parla di operazioni militari in territorio urbano nel 2020. Quindi con il riconfigurarsi, la riconfigurazione dei territori metropolitani, la guerra si sposta dai teatri di guerra esterni ai territori che abitiamo, diventa una guerra interna. La NATO prefigura questo, prefigura il fatto che le periferie delle città diventeranno delle vere e proprie polveriere e quindi come fare a frantumare la coesione e la volontà di combattere all'interno di una guerra asimmetrica che potrebbe coinvolgere appunto queste polveriere. I punti essenziali individuati dalla NATO sono 5, ma dal quinto si può ripartire dal primo. Il primo punto è la comprensione del territorio e della popolazione, cioè mappare e fare il profilo psicosociale, quindi un'attività di intelligence. Il secondo punto è rimodellare gli spazi urbani per esigenze tattiche, quindi gestire gli spazi e i flussi isolando porzioni di territorio. Vi dice niente che ci facevano girare con un foglio? Ricordiamo che Codogno, tra l'altro dove nacque Maccacaro, è stata la prima zona rossa, la prima sperimentazione durante la pandemia che è andata via via allargandosi a tutto il territorio nazionale. Qui incomincia con questa fase di rimodellamento del territorio il vero e proprio intervento militare, che trova il suo apice nella terza fase, quella dello scontro chirurgico, cioè un vero e proprio impegno bellico e la cyber war, che è controllo dei flussi di informazione a livello informatico, ma anche gestione dell'informazione, gestione dei flussi di informazione. Finisco almeno gli ultimi due punti. Finita questa fase quindi militare, arriviamo al consolidamento, al rafforzamento delle posizioni conquistate e alla continuazione delle iniziative di intelligence per disorganizzare, quindi impedire la riorganizzazione dei gruppi su cui si agita l'azione militare, e ultimo punto, la transizione, il ritorno al dominio della legge, quello che il governo Draghi per mesi ci ha ripetuto: torneremo alla normalità, lui e Speranza e tutti i suoi servi, questo ritorno alla normalità. Allora, concludendo questo rapidissimo percorso, guardando la militarizzazione della salute da Seveso al Covid, all'attuale e alle prossime guerre, quello che vediamo è: abbiamo acquisito familiarità con la crescente militarizzazione, si è perfezionata la gestione del militare negli ambiti locali e urbani iniziata con il decreto sicurezza, ma soprattutto abbiamo assistito alla difesa del profitto ancora una volta a spese della salute, con una crescente delega a istituzioni sia civili che militari, non dimentichiamo il generale NATO messo a coordinare la distribuzione dei sieri, il generale Figliuolo, poi tornato al comando interforze sostituito da un altro militare, quindi l'accettazione di questa delega. Allora, la militarizzazione della salute, qui concludo, che cosa comporta? Che intervenendo conoscendo nel profondo, nell'intimo, nelle paure delle persone, sono riusciti a rovesciare ciò che è foriero di morte: il militare, il generale, la militarizzazione del territorio, la guerra, nel suo opposto, in ciò che dovrebbe darci un senso di sicurezza, e lo legittimando in questo senso ordine, controllo, inducendo introiezione e collaborazione, inducendo l'espulsione del disturbante dal corpo sociale, che è stato anche l'atto di nascita delle istituzioni totali, e la creazione di comunità assoggettate. Mi fermo qui perché conto molto sul dibattito e conto molto, come già ieri ho detto, sull'elaborazione collettiva tra tutti e tutte noi che siamo qui presenti di efficaci pratiche e strategie di resistenza. Grazie.